crede.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro spazio settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo parlando di liturgia, lo facciamo con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia.
Tra i tanti argomenti, oggi Suor Cristina vuole parlarci della frazione del pane, ma il discorso parte da lontano.
Sì, partiamo un po' da lontano. Altre volte l'abbiamo inserito nelle vicende liturgiche, nelle feste liturgiche, questa volta nella stagione che stiamo vivendo. Siamo nel mese di novembre e già all'inizio del mese, o comunque per la festa di San Martino, secondo la tradizione agricola contadina, i campi sono arati alla fine dell'estate e ormai sono seminati, cioè già spuntano le pianticelle di grano, dando alle colline una lieve tonalità di verde, bellissimo a vedersi. E il chicco che è caduto in terra muore per germogliare, spunta la pianticella che porterà frutto, direbbe Gesù, dove il 30, il 60 o anche il 100, secondo il buon terreno. Questo linguaggio di Gesù è un linguaggio simbolico. Egli infatti un giorno, parlando del chicco caduto in terra, intendeva parlare di sé, del suo sacrificio e anche della parola che cade nel terreno buono dei cuori degli uomini. Da tanti chicchi di grano che sono seminati sui colli nelle nostre campagne e che poi quando vengono raccolti sono macinati, impastati, cotti al fuoco, viene il nostro pane buono. L'insegnamento dei 12 apostoli o di Dache, che è un libro del secondo secolo, che parla del battesimo e dell'Eucaristia, e pensando al pane eucaristico dice: come questo pane spezzato era sparso qua e là sopra i colli e raccolto divenne una sola cosa, così si raccolga la Chiesa nel tuo regno dai confini della terra. Cioè la Chiesa è come fatta da tante piccole comunità, da tante chiese, da tutti i battezzati, che però come chicchi di grano poi macinati formano un solo pane, essi cioè formano un corpo solo, un pane fatto da tanti chicchi.
E tutto questo, Suor Cristina, è rappresentato anche nel pane eucaristico, quello che noi portiamo alla mensa durante la messa, durante la processione offertoriale.
E infatti quel pane che portiamo all'altare, appunto nel rito della presentazione dei doni, ci raffigura tutti. Noi siamo in quel pane, un po' di quel pane che andiamo sull'altare con questo simbolo, che è il simbolo dell'offerta di Gesù e anche nostra. Nel pane di Gesù, la sera della cena, c'era il suo sacrificio e anche il nostro insieme al suo. Ora qui, quando noi appunto facciamo questo gesto, c'è il suo sacrificio e anche nuovamente il nostro, in cui possiamo dire sì a quello che lui ha già fatto per noi. Lo Spirito Santo prende questo pane e lo trasforma, però io qui voglio sottolineare il gesto della frazione del pane. L'introduzione al Messale, al numero 321, dice che il pane per l'Eucarestia dovrebbe essere proprio anche più ostie più grandi o che sembri proprio pane, e siano spezzate, distribuite ad almeno alcuni fedeli. E mentre si fa la frazione del pane c'è il canto della bellissima litania Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dice il testo che si può ripetere anche più volte finché dura questo gesto, in modo che tutti i fedeli lo vedano bene, perché è come se accettassero che il loro sacrificio, che la loro vita sia spezzata e diciamo distribuita come pane buono nella carità proprio come dice il gesto del frangere il pane, dello spezzare il pane.
Quindi grande importanza a questo gesto.
Sì, i fedeli devono sentire questo, diciamo, rumore, potremmo dire, della frazione del pane, perché è la loro vita che si spezza, che si dà come quella di Gesù. E poi quando facciamo la comunione partecipiamo al nostro sacrificio stesso, a quello di Gesù e a quello dei fratelli, e poi ci spendiamo nella carità al di fuori della messa. Quindi bisogna comprendere il segno del pane, che è fatto da tanti chicchi macinati in passati insieme, e diciamo amen a questo nostro essere anche in comunione con gli altri. Questa è la vera partecipazione alla messa, possiamo dire. Noi diciamo non assistiamo alla messa, ma partecipiamo. Non solo, inviterei anche tutti gli ascoltatori e anche insegnarlo, che bisogna arrivare per tempo, bisogna avvolgere la messa di preghiera un po' prima e anche un po' dopo, per comprendere bene quello che alla messa ci faccio. Se no uno non comprende che fai, che vado a fare a messa. Non è per sentire un discorso, un'omelia, ma è per vivere con Gesù, e per Gesù il sacrificio di amore e di lode, una consegna, insomma, una vita donata.
Grazie Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui. Ricordo che l'appuntamento con lei torna tra 15 giorni. Grazie e buona giornata.
A presto.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. È una delle icone della musica italiana. Ha venduto 3 milioni di dischi. Ha vinto 12 anni fa Sanremo. Elisa è tornata con un nuovo album, L'anima vola, raggiungendo subito la vetta delle classifiche. Padre Vito Magno l'ha intervistata.
Elisa, le sue canzoni volano come il titolo del suo ultimo album. Cosa prova ad avere migliaia di persone che la seguono?
Sono ovviamente onorata di dare qualcosa di bello, di emozionante. Lo farei, insomma, comunque come hobby. Il fatto che posso condividerlo con tante persone è il sogno realizzato proprio.
L'anima vola favorita dalla musica che eleva lo spirito, direbbe Sant'Agostino.
Sì, credo profondamente che la musica sia legata alla spiritualità, perché viene dall'anima e penso sì che bisogna tirare fuori quello che sia dentro.
Elisa, da quando è diventata mamma, cos'è cambiato nella sua vita anche a livello artistico?
Moltissimo, perché non sei più il centro della tua vita. Spesso gli artisti sono il centro della propria vita, sono il centro delle loro emozioni, della loro emotività, parlano di quello, quindi c'è tanto che ruota intorno a te stesso. Quando diventi mamma non puoi più, proprio per forza di cose, fare questo. Diventi automaticamente più tollerante, sei molto più amorevole, comprendi cose in un modo diverso.
Si può dire che la maternità ha attutito lo spirito ribelle dei suoi primi anni?
Io penso che la ribellione nasca quasi sempre da una ferita. Non credo che ci sia una ribellione che nasce da una situazione neutrale, come un elastico che è stato prima tirato e poi ha bisogno di essere rilasciato. Come il mio spirito ribelle sicuramente rimane, perché sono sognatrice, idealista, però mi dicono quelli intorno a me che poi sono anche molto morbide effettivamente.
Cosa dice sua figlia Emma quando le canta certe ninne nanne?
Lei è molto vivace, dice già la sua, se sente una cosa che non le va bene mi dice: mamma stai zitta che canto io.
Elisa, nel suo disco ci sono canzoni realiste come il brano La pagina bianca, che affronta le difficoltà dei giovani d'oggi nell'affermarsi, mentre invece per lei le cose sono andate diversamente, mi pare.
Sì, sono stata molto fortunata, perché quando ho spedito il mio demo qualcuno l'ha ascoltato, ho avuto un'audizione, mi è andata bene, però ho lasciato la scuola molto presto, ho iniziato a lavorare che non avevo neanche 14 anni, mi sono sempre mantenuta da sola, facevo due lavori contemporaneamente, insomma è stata anche dura, però in tutto questo sono stata assolutamente fortunata.
Sempre in questo suo disco c'è un verso che dice: cerco di cambiare il mondo nel mio piccolo. Crede che con le canzoni si possa davvero cambiare il mondo?
Sì, io credo che con qualsiasi cosa si possa cambiare il mondo. Credo molto che quando c'è un'intenzione vera e buona che viene da dentro e riesci in qualche maniera a esprimerla in qualsiasi azione o pensiero, cioè indifferentemente nel modo in cui si manifesta, ma nel momento in cui si manifesta, penso che possa essere a disposizione di qualcun altro, che se la coglie come ispirazione per fare qualcosa di buono, sicuramente in questo processo hai cambiato il mondo.
Anche se poi c'è sempre qualcuno che distrugge le buone intenzioni, o come Canti, pronto a rompere il filo.
Beh, certo, succede, è perché la perfezione non esiste. Diciamo che non bisogna smettere di far festa perché ci sono i guastafeste.
E allora, Elisa, lasciamo volare l'anima, in attesa di un altro volo che si dice lei voglia fare scrivendo di fantascienza, un volo verso Marte?
Non è proprio un libro, ma una vecchia storia che avevo scritto, così. Ho paura di volare, poi per davvero ce l'ho, quindi non credo che salirei su una navicella spaziale. Si tratta di fantascienza.
L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì, che importante che io sia per te in ogni posto, in ogni caso, quella di sempre.
L'anima vola di Elisa sulla Radio Vaticana in diretta ci ha portato fino al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima, 34esima del tempo ordinario, celebreremo Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Si chiude l'anno liturgico C e la liturgia propone un brano dal capitolo 23 del Vangelo di Luca.
Che meravigliosa forma di celebrare la regalità di Cristo, Re dell'Universo. Bella questa espressione, universo, le cose vanno verso l'uno, le cose hanno un solo senso e questo senso è questo Signore qui, Gesù di Nazareth. Questo è il senso di tutto, questo è il senso delle cose, le cose vanno verso di Lui e per celebrare questo fine buono, bello e luminoso che salva la nostra vita, che è il Signore Gesù, ecco che noi abbiamo il testo più enigmatico, se vogliamo, o in certo senso il migliore possibile. Lo vediamo nella sua umiliazione, lo vediamo crocifisso, seduto sul suo trono, che regna. Che cosa strana. Il trono è un patibolo di condanna a morte, dove è scritto che lui è il re dei giudei. Il re dei giudei è la definizione che lo fa Messia, lo fa ovvero sia l'inviato, il promesso dell'Antico Testamento, e questo popolo è il popolo eletto, per questo è il re dell'universo, il re della storia. E vediamo un pochino come procede questo testo che la liturgia sapientemente ci dà da meditare, da celebrare in questa domenica ultima dell'anno. Noi potremmo un po' come leggerlo come fosse un dramma in cui ognuno ha una parte, perché il popolo ha un ruolo, sta a guardare. Ecco, il popolo siamo noi, dovremmo guardare. Qui si parla del fatto che c'è qualcosa da vedere. In realtà, da vedere c'è solamente tanto dolore qui. Ma questo dolore è un dolore rifiutato, è un dolore schernito, è un dolore insultato. Però dietro questi insulti c'è una domanda. Non per voler salvare a tutti i costi l'attitudine delle persone che stanno torturando questo poveretto, ma questo è l'uomo, siamo noi, che dietro anche la nostra violenza, dietro il nostro male, abbiamo sempre una domanda, stiamo cercando qualcosa. A questa domanda bisogna dare risposta. Ma dicono i capi sono i capi del popolo, sono quelli che hanno sapienza religiosa, ha salvato altri, salvi se stesso se lui il Cristo di Dio l'eletto. È una esortazione, fai questa cosa, parti. Noi sappiamo che la religione è una cosa per la felicità dell'uomo e dai, e dacci questa felicità, forniscici questa strada, se veramente sei quello che pare che tu sia, beh, allora dai, fallo. Ha salvato altri, questa è un'affermazione, non è mica una negazione, questi partono da una constatazione, non si negano i miracoli di Cristo. Si affermano, ha salvato altri, salvi se stesso, forza, dai che ti aspettiamo. Potremmo pensare a questo testo come a un dramma teatrale che potremmo espandere, chissà, forse qualcuno un giorno lo farà, prendere e sottolineare e allungare i tempi. In fondo furono 3 ore questa storia, un dramma teatrale è più breve, dove si sottolinea l'istanza di qualcuno che è la religione. La religione dice, forza, noi siamo qui per avere una strada di gradevolezza, salvezza, piacere, il vantaggio della religione. Si cerca Dio per stare meglio, facci stare meglio, visto che lo sai fare, perché non lo fai? E poi compaiono i soldati. I soldati lo deridono, questi sono il potere. Il potere è di fronte a questo qui che dice, se tu sei il re dei giudei, infatti loro usano questo termine, mentre i religiosi usano il termine della salvezza, qui si usa ancora il termine della salvezza, ma si usa il termine del potere, appunto. Tu sei il re dei giudei, dai, facci vedere. Infatti c'era la scritta messa da Pilato, costui è il re dei giudei. Allora il potere a cosa serve? Il potere serve a farsi i fatti propri, il potere serve ad avere vantaggio. Se tu hai potere veramente, dai, facci vedere che ti sai fare i fatti tuoi, facci vedere come sai ottenere ciò che il potere normalmente dà. Allora noi abbiamo questa domanda, salva te stesso. Continuiamo a vedere che Cristo però non reagisce, è questo interessante. Cristo sta lì e non dà risposta a queste istanze. Ecco che parte il malfattore, appeso insieme a Cristo. Ecco, questa è l'umanità sofferente, con i suoi problemi, con le sue esasperazioni, con le sue rabbie. Dice, ma non sei tu il Cristo? È interessante, perché questo tipo di affermazione dice, tu lo sei. Tu sei il Cristo. Anche l'altro malfattore dirà, tu sei il Cristo, intrinsecamente. Noi abbiamo dimenticato di notare che il cattivo ladrone, se possiamo chiamarlo così, lo afferma Cristo, dice, però fai il Cristo fino in fondo, non sei tu il Cristo, dai, occupati di te stesso e visto che ci sei anche di noi. È così il grido di dolore della nostra umanità. Questo ladrone siamo un po' tutti noi, che solleviamo lo sguardo addolorati e diciamo, ma se tu puoi fare qualche cosa, fa qualcosa, esci fuori da questo dolore e tirami fuori pure a me. Ecco, e Gesù non risponde e l'altro lo rimprovera, non hai alcun timor di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Ecco, ma tu che relazione hai con Dio? Ma cosa stai facendo? Ma veramente pensi di parlare saggiamente se parli così? Guarda come stiamo messi noi. Noi questo ce lo meritiamo. E a quel punto questo malfattore sublima il suo impulso disonesto in qualche cosa che diventa bello. Avere senza merito qualche cosa. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Chiedi una relazione personale con il Signore Gesù. Tutto a un tratto, lui non chiede di essere tirato giù dalla croce, non chiede che Cristo scenda da lì. Si apre a un futuro. Tu sai qualche cosa, se stai lì e se lo sopporti questo stare lì, c'è qualche cosa che tu sai. E io a questo punto dico, dai, trascinami in quella realtà. Il ladrone cattivo ha chiesto, salvati e quindi salva anche me. Il ladrone buono dice, vai al tuo regno e lì porta anche me. È tutto sommato nello stesso tempo totalmente diverso e anche no. Entrambi chiedono il cambiamento della situazione. Ma mentre uno vuole il cambiamento istantaneo della situazione, l'altro è aperto al futuro. Cioè, forse questa situazione mi sta portando da qualche parte. Adesso Cristo parlerà. Nel nostro dramma, che dura il tempo che dura, dopo tutte queste istanze, sentiremo squarciare il suo silenzio dalle labbra di questo uomo morente, che è il re dell'universo. Lui aprirà la bocca finalmente. Lo stanno torturando, lo stanno insultando e lui, nil dixit, niente dice. Non risponde, non dà alcuna risposta, tranne che a questo uomo qui. Perché questo uomo ha aperto la prospettiva del futuro. Ecco, finalmente qualcuno che sta iniziando a capire cosa stiamo facendo qui. Ed è incredibile, perché questo futuro sarà azzerato da questa relazione. Lui dirà, oggi sarai con me nel paradiso. Conserverà il futuro, ma sarà un futuro che è oggi. Che cosa curiosa. L'esperienza cristiana dell'abbandono a Dio nel nostro dolore è un'esperienza curiosissima, dell'aver aperto il cuore a qualche cosa che Dio sa quando si risolverà, eppure la pace già oggi entra nel nostro cuore. Già oggi siamo nel paradiso, questo curioso saremo oggi, questo che ancora non è compiuto, eppure io già sono fuori. Tutto questo è già cambiato dal di dentro. Cos'è stato il resto del patibolo per quel ladrone? È stato un tunnel con la luce in fondo. Il dolore c'è, ma la luce ormai c'è pure. Ormai so dove sto andando. Per l'altro è rimasto assurdo e basta. Ecco, veniamo un pochino al cuore di tutto questo testo. Chi è il nostro Salvatore? Chi è il nostro Re? Uno che non ci toglierà dalla croce, ma ci darà il paradiso. Non ci toglierà dalla croce il nostro Signore, se non quando questo è nel suo piano. Ma sicuramente ci darà il paradiso, per mezzo di essa, per mezzo della croce. Per il ladrone, quella croce è diventata il luogo dove ha trovato il Signore Gesù, se l'è trovato accanto, ha dialogato con Lui. E curiosamente l'assurdo della sua vita e l'esito tragico e fallimentare della sua esistenza è diventato gloria. Noi seguiamo questo Re. Badar bene, questo Re forse non ci toglierà la miseria della nostra vita, ma ci porterà per mezzo di questa miseria nel cielo.
Grazie a Don Fabio Rosini, che in queste settimane stiamo ascoltando anche il mercoledì mattina alle 7 e il venerdì alle 7 e in replica alle 17:30 con le sue catechesi. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo che potete riascoltare questo programma on demand su radiovaticana.va/ORC. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.